Trump un anno dopo, America First, anzi Last. Suprematismo bianco, paranoia religiosa, feticismo delle armi, negazionismo sul clima, così la democrazia si fa incubo ideologico. Di Michele Serra. 31 ottobre 2017. Non posso crederci è stata probabilmente la frase più pronunciata un anno fa, quando Donald Trump, ricco immobiliarista e star di seconda grandezza della televisione pop, espugnò prima il Partito Repubblicano, poi l'America. In quel non posso crederci avranno certamente pesato i sondaggi calibrati male, la spocchia dell'establishment, la sopravvalutazione della modesta candidatura di Hillary Clinton, la sottovalutazione dell'influenza nefasta dei social, la rabbia degli esclusi traditi dalla sinistra e tutti gli errori strategici e tattici di questo mondo. Ma ancora di più, in quella incredulità sgomenta, pesava un pregiudizio buono, comune tanto agli europei quanto a quegli europei d'oltreoceano che sono i newyorkesi. New York ha dato a Trump solo il 10% dei suoi voti. Il pregiudizio buono era questo, che la democrazia non può partorire mostri. Con tutti i suoi difetti, anzi proprio in virtù del suo fondamentale difetto, che è la mediocrità, la democrazia è capace di assorbire gli urti estremisti e i veleni ideologici, stemperandoli nel mare magnum del suffragio universale. La democrazia, in quanto luogo dei grandi numeri, è moderata per definizione e antiradicale per forza di cose. Le maggioranze, proprio perché inclusive, proprio perché soffocanti, tendono sempre al basso profilo, il nero si stempera in grigio, in democrazia, e il rosso in rosa. In buona sostanza, la democrazia è democratica, e dunque, non può generare, per sua natura, che democrazia. Alla fine prevarrà, come sempre, il buon senso. Era negli USA come in Europa la convinzione profonda della pubblica opinione visibile, quella che legge i giornali e partecipa alla vita pubblica, mano a mano che avanzava sulla scena l'inverosimile figura di The Donald. Inverosimile perfino fisicamente, e forse soprattutto fisicamente, quei capelli assurdi, quell'incarnito paonazzo, quella volgarità di modi, quell'infantilismo di pensiero, quelle case dorate e tigrate che rimandano all'estetica dei boss malavitosi o dei plutocrati caucasici. Più un personaggio dei Simpson, caricatura iperrealista e buzzurra del plutocrate arrogante, che un protagonista verosimile della cosiddetta polis, peraltro, con il passare degli anni, sempre più cartonesca. Tipi così avanzano, con notevole successo, nelle parademocrazie asiatiche, o nei postregimi dell'Est Europa, democrazie ancora soprattutto formali e poco sostanziali. Perfino Berlusconi, che volendo fu un proto-Trump, però disarmato, senza l'atomica e senza la National Rifle Association al suo fianco, al massimo qualche macchietta leghista che mostrava la pistola in televisione, poteva essere visto come il momentaneo abbaglio di un paese immaturo, di bassa scolarizzazione rispetto alla media europea, altamente impolitico per atavica tradizione familista e per altrettanto atavica influenza della Chiesa Cattolica. E però pur sempre posto, fortunatamente, sotto la sorveglianza dell'Europa politica. Ma negli Stati Uniti, cuore dell'Occidente, per definizione la più grande democrazia del mondo, con basi settecentesche e lunghissimo curriculum, come è possibile che vinca uno così, un corpo totalmente estraneo a entrambi i partiti che da due secoli reggono il potere, invece ha vinto? E la più grande democrazia del mondo ha dimostrato di essere scalabile come una qualunque holding dalla leadership debole, e prima di lei scalabile il Grand Old Party, i repubblicani, la metà del tutto usati da Trump come fa il cuculo con i nidi altrui, buttando fuori uno dopo l'altro i pulcini legittimi. e prima ancora scalabile il senso comune dell'America provinciale, la palude della brava gente che tosa il praticello e organizza il barbecue, improvvisamente trasformata in una bomba in grado di ribaltare Washington, i suoi colonnati neoclassici, i suoi palazzi eleganti, le sue consuetudini. Tutta la East Coast è stata scaricata a mare con l'arrivo di Trump, come da uno tsunami in senso inverso, partito dalla terraferma. Lo shock a un anno di distanza è tutt'altro che assorbito, anche perché non era affatto uno shock, un colpo duro e però occasionale, superabile. Era un punto di non ritorno, un valico della storia, qualcosa che modificava per sempre, negli Stati Uniti come in Europa, la nostra concezione della democrazia come assicurazione contro le avventure, come antidoto al peggio. Il vecchio consolante poteva andare peggio, da Trump in poi non ha più luogo. No, non poteva andare peggio. Niente è peggiore e più radicalmente antidemocratico del suprematismo bianco, del sessismo smanacciante, del feticismo delle armi da fuoco, della religiosità bigotta e conformista, della paranoia antislamica e per esteso allofoba, del creazionismo che è rifiuto della scienza e dunque della realtà, mica un dettaglio, dell'antiabortismo militante, del negazionismo in materia di cambiamento climatico. Nessuna delle componenti più estremiste e ottuse della destra americana è assente nel vasto elettorato di Donald Trump. Non solamente sui siti della nuova e charliera alternative right, anche nelle decrepite, lugubri stanze del Ku Klux Klan esultarono quando Washington cadde finalmente nelle mani del White Power, lavando l'onta del doppio mandato di Obama. Le ragioni economiche del successo di Trump sono state dette e stradette, molti tra i poveri e gli esclusi, abbandonati al loro destino dalla rinuncia a ogni argine antispeculativo e antitrust dalle amministrazioni soprattutto quelle rette dal marito della signora Clinton, si sono buttati tra le braccia del demagogo che prometteva vendetta e redenzione, salvo poi insediare un'amministrazione composta da uomini di Wall Street ed ex generali, con l'eccezione di una ex campionessa di wrestling. Ma l'ossessione economica rischia di generare un vizio interpretativo, una monolettura dell'umano, rischia di mettere in secondo piano le ragioni ideologiche che pesano nella generazione del consenso e del dissenso almeno altrettanto. L'ideologia in politica non è affatto un agente minore o addirittura inerte. Tra Obama che nel 2009 va al Cairo a dire che l'America non è un impero interessato solo a se stesso e dunque bisogna impostare i rapporti con l'Islam e con il mondo sul mutuo interesse e sul mutuo soccorso, e l'America di Trump non c'è solamente un abisso politico, c'è un abisso identitario, un baratro culturale e ideologico, la classica diversa concezione del mondo. Il grande comico Maz Jobrani, iraniano di California, tipico americano di nuovo conio e formidabile derisore del trumpismo popolare, descrive anche con la mimica la geografia degli americani che hanno votato per Trump. Qui c'è l'America, le mani indicano il centro della scena. Sparpagliato tutto attorno alla rinfusa c'è il resto del mondo, le mani tracciano attorno agli States un indefinito magma, una poltiglia vaga e irrilevante. Trump non riconosce il nome di molte delle nazioni della Terra, non sa dove sono, non sa che cosa sono, e l'unica cosa che gli interessa è che non disturbino gli interessi americani, l'economia americana, la supremazia americana. Non il nazionalismo, ma un provincialismo patologico erutta da ogni suo tweet. State alla larga, lasciateci in pace. Avrà sicuramente votato per lui Dinamite Bla, il farmer appalachiano che nelle storie di Paperino accoglie ogni intruso impugnando lo schioppo. e gli sceriffi dai modi bruschi e dalla pistola facile, e l'umanità manesca, impermeabile al dubbio, certa individuo per individuo della bontà delle proprie ragioni, suprematismo egoico, che produce in quel paese grande e terribile l'incredibile cifra di 30.000 e oltre morti ammazzati in sparatorie ogni anno. Ne bastano 2 anni per superare il numero di caduti nella lunga guerra in Vietnam. E aggiungeteci pure il maggior numero di carcerati al mondo in rapporto alla popolazione, quasi 700 detenuti ogni 100.000 abitanti. Secondo e terzo posto del podio sono occupati da Cina e Russia. Per un luogo comune che svanisce la democraticità della democrazia, la sua resilienza all'estremismo, un altro ahimè si rafforza con la vittoria di Trump. Il luogo comune anti-americano enormemente diffuso nel mondo, che nell'egemonia militare e politica degli Stati Uniti legge prepotenza e non spirito di giustizia, repressione e non governance. Luogo comune in parte corrivo, in parte iperideologico, che solamente l'iperideologia reazionaria di Trump poteva risvegliare. Di fronte al trumpismo, a quelle parole, a quel vecchio maschio gongolante, certo di essere nel giusto e sotto la protezione di Dio, vedo e sento rivivere sentimenti e ostilità che credevo tramontati assieme alla mia prima giovinezza, gli anni 60. E a quell'immaginario remoto, il finale all'occida di Easy Rider, con la fucilazione on the road dei 2 hippies irregolari da parte di 2 maturi esponenti della maggioranza silenziosa, il dottor Stranamore a cavalcioni dell'atomica, la polizia sbirra di fragole e sangue, l'urlo libertario e antifascista di Allen Ginsberg contro la società americana Moloch, il cui sangue è denaro che scorre, la cui pubblicazione costò l'arresto a Laurence Ferlinghetti, era il 1956, pieno maccartismo, insomma l'intero repertorio di anticorpi liberal che solo l'America peggiore è capace di mobilitare. Ecco, se qualcosa è cambiato, grazie a Trump, è che paura chiama paura. Il sottotitolo italiano di Easy Rider era Libertà e Paura. Viene da ritoccarlo, purtroppo, in paura e paura, la paura che suscita un potere mondiale fondato sulla paura di tutto ciò che non è America First. Licenziare Trump non è impossibile, ma molto difficile. Nonostante tutte le sue contraddizioni, il presidente non ha perso il sostegno di quella parte, seppure minoritaria, dell'elettorato che l'aveva votato un anno fa, ed è questa la sua vera grande forza, e solo il suo vice Mike Pence può dichiararlo pazzo. Di Alberto Flores Arcais, 31 ottobre 2017. Un congresso a maggioranza repubblicana che vota spesso e volentieri contro il suo presidente, un partito di governo, il Grand Old Party, dilaniato, quello democratico quasi inesistente, il ruolo dell'apparato di sicurezza diviso tra militari al governo e intelligence all'opposizione. Nel primo anniversario del trionfo elettorale di Donald Trump, 8 novembre 2016, la vita politica degli Stati Uniti è stata sicuramente stravolta, ma fino a quale livello è difficile da determinare. È da più di un decennio che l'America è una nazione fortemente divisa. Un fenomeno iniziato durante la presidenza di George W. Bush e la guerra all'Iraq, e peggiorato rapidamente negli anni di Obama con l'aggravante del razzismo. Ma solo da 10 mesi, con l'arrivo di The Donald alla Casa Bianca, ha raggiunto vette così inaspettate da far gridare a diverse Cassandre come in pericolo sia l'essenza stessa della vita democratica negli USA. Nonostante i molti allarmi, le regole basilari di una delle democrazie più consolidate, e nel mondo di oggi la più importante, non sono messe in discussione. Le divisioni tra repubblicani e democratici su valori politici fondamentali, governo, immigrazione, sicurezza nazionale, ambiente, e su questioni morali, culturali, religiose e di razza, sono certamente peggiorate in questi primi 10 mesi di presidenza Trump. Ma il vero risultato ottenuto dall'ineffabile commander in chief Ticon è quello di aver rimescolato e di rimescolare ogni giorno le carte, spiazzando amici e nemici, alleati e avversari, per la gioia di quel popolo di Trump che si sente finalmente rappresentato. Mentre i suoi elettori nel novembre 2016 erano quasi 63 milioni e non sono poi molti quelli che ha perso per strada, lo appoggiano in modo fideistico, pronti anche a negare l'evidenza in nome di quell'America First favoleggiata dal loro leader. The Donald continua ad essere un enigma per l'establishment politico, mediatico e culturale, che lo combatte dal giorno della sua elezione, dopo averlo schernito anzitempo durante la lunga campagna elettorale, primarie comprese. Anche per gli analisti più accorti dei grandi quotidiani e magazine, Washington Post, New York Times, New Yorker, The Atlantic, che lo osteggiano e che sono stati rivitalizzati con un boom di vendite e abbonamenti anche tra i millennials, il presidente è un animale politicamente poco identificabile. Lo è per la sua storia personale, è digiuno di qualsiasi esperienza politica, è stato negli anni 90 un finanziatore di candidati democratici, Bill e Hillary Clinton compresi. È un corpo estraneo al suo stesso partito, il Grand Old Party ha tentato in ogni modo di bloccare la sua candidatura, non ha alcuna sintonia con l'etica pubblica e istituzionale, che disprezza apertamente. Lo è per quanto accaduto in questi primi 10 mesi. Non ha avuto la tradizionale luna di miele con il paese che nel primo semestre di ogni presidenza è automatica, ha dovuto cambiare in modo quasi compulsivo gli esponenti del suo governo e i suoi principali consiglieri travolti da scandali politici o personali, grandi e piccoli, si è dovuto rifugiare e poi affidare quasi in toto nelle braccia dei militari, ex generali o ufficiali ancora in carriera, si è inimicato il mondo dell'intelligence, l'America che conta, l'America dei vari establishment, partiti, media, grandi società digitali, università, lo detesta e vorrebbe detronizzarlo al più presto, ma mentre si appresta a festeggiare lontano da casa il primo anniversario elettorale, l'8 novembre sarà a Pechino, in casa del grande nemico cinese, The Donald può già brindare agli inarrestabili successi di Wall Street. In questi 12 mesi il Dow Jones è salito del 29%, battendo 67 volte il record, e al modo in cui ha stravolto la tradizionale politica made in USA. Riuscirà a finire il suo mandato? Tony Schwartz, ghostwriter di Trump negli anni 80, fu coautore insieme al presidente del libro The Art of the Deal, e poi suo feroce critico è convinto da agosto che The Donald non finirà questo 2017 alla Casa Bianca. Lo credo ancora oggi, a un anno dalle elezioni, e prego perché questo accada. Darà le dimissioni per evitare umiliazioni peggiori, come essere messo sotto accusa dal procuratore speciale Robert Mueller o essere rimosso con il 25esimo emendamento. Anche Steve Bannon ha messo in guardia il presidente contro il rischio concreto di dover lasciare la Casa Bianca in anticipo. Ci sono il 30% di probabilità che riesca a finire i 4 anni del mandato. Non con una procedura di impeachment, impossibile fino a quando non cambieranno radicalmente i rapporti di forza al Congresso, ma per via proprio del 25esimo emendamento. Qualora il vicepresidente insieme alla maggioranza dell'esecutivo inviasse una dichiarazione scritta a Senato e Camera, in cui si dichiara che il presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, il vicepresidente assumerebbe l'incarico di presidente. Al momento il vicepresidente Mike Pence si è dimostrato piuttosto leale, e anche un po' succube nei confronti di The Donald, ma nei palazzi di Washington non è un mistero che i vertici repubblicani e i grandi finanziatori del Grand Old Party stiano lavorando da tempo sotto traccia per convincere Pence e la maggioranza dei ministri che è il momento di mettere la parola fine al mandato del presidente Tikhon. Ed è sempre più citato il paragone, oltre a quelli più scontati con Berlusconi, Menem e via dicendo, tra The Donald e il Kaiser Guglielmo II, ultimo imperatore tedesco e ultimo re di Prussia, costretto ad abdicare nel novembre 1918. Paragone rilanciato anche da una rivista di studi molto seria come Foreign Policy, che ricorda le cose in comune tra la Germania di allora e gli Stati Uniti di oggi: grande influenza dei militari, abbandono della diplomazia, rabbia e populismo. Nonostante tutte le sue contraddizioni, Trump non ha però perso il sostegno di quella parte, seppure minoritaria, dell'elettorato che l'aveva votato un anno fa. Ed è questa la sua vera grande forza.